Ian gestisce una tabaccheria. Gli piace stare dietro al bancone e chiacchierare coi clienti. A Ian piace anche pescare. Sabato e domenica l'appuntamento è fisso. Chiusa la tabaccheria, recupera la canna e via. Ecco perché ha fatto una scelta precisa relativa all'altra sua passione, il calcio. Del professionismo non ne vuole sapere. A me, racconta lui stesso, piaceva stare dietro il bancone e piaceva la pesca. Ma pesca con gli amici ci puoi andare solo nel fine settimana e quindi come fai? Insomma, non ero fatto per il professionismo. Eppure, nonostante ciò, Jan diventerà il portiere più famoso del suo paese, l'Olanda. Stiamo parlando di Jan Jungblud.
But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to fight. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive.
Forse l'avrete capito, il personaggio di cui parliamo stavolta è di quelli decisamente particolari. Nato nel 1940 in un Amsterdam ancora controllata dai nazisti, Jan Jungblud inizia la propria carriera calcistica nella seconda squadra della città. Non nell'Ajax dunque, ma nel ben più modesto DVS, il Der Wilkskracht Sterk, che si traduce in Forti per volontà. E la volontà a quelli della DVS non manca di certo, tanto che dopo essere stati promossi in prima divisione nel 1963, riescono subito a vincere il primo e unico titolo nazionale della propria storia. Jungblud è titolare inamovibile di questa squadra, nonostante sia un portiere decisamente stravagante. Tanto per cominciare, è uno che usa molto di più i piedi delle mani. Non mette mai i guanti e indossa delle curiose ginocchiere da pallavolista. Sta spesso lontano dalla porta, interpretando in chiave decisamente moderna il suo ruolo, e questo con diversi decenni di anticipo. Il suo stile, neanche a dirlo, non piace però a tutti, soprattutto a chi lo giudica troppo spregiudicato e poco affidabile. Convince però il tecnico della nazionale Elek Schwarz, che lo convoca il 26 settembre 1962 per il match contro la Danimarca. Non va bene però. Entra quando il risultato è di 3-1 per gli avversari e nei pochi minuti che gli vengono concessi becca un quarto gol in malo modo. La sconfitta è dolorosa e Jungblud perde la sua occasione. Forse hanno ragione i suoi detrattori. A questo livello un portiere così non va bene. E così la sua carriera prosegue in una sorta di anonimato per oltre un decennio. Il DVS cambia il nome in FC Amsterdam, ma Jungblud resta sempre al suo posto. In nazionale però non ci mette più piede, resta quell'unica sola partita. Fino al 1974. Alla guida degli Orange ora c'è Rinus Michels e tira un'aria nuova, un'aria da calcio totale. Il grande leader di questa straordinaria squadra, che verrà soprannominata Arancia Meccanica, è ovviamente lui, il meraviglioso Johan Cruyff, giocatore il cui talento è pari solamente al suo egocentrismo. Un genio che però detta le sue regole. Non vuole, ad esempio, che le strisce dell'Adidas appaiano sulla sua maglia quando gioca in nazionale, lui che è un uomo della Puma, e la federazione accetta e toglie una striscia. Figurarsi poi se qualcuno abbia da dissentire quando il suo indiscutibile veto cade sul povero Jan van Beveren. Il portiere della nazionale olandese per i mondiali del 74 deve essere un altro Jan, quello Jungblud che gioca tanto coi piedi, che fa quasi il libero e che così bene si potrebbe integrare nel calcio totale di Michels e Cruyff. E così, in modo totalmente inatteso e imprevedibile, Jungblud torna a vestire 12 anni dopo la maglia arancione, una maglia che diventerà tra l'altro iconica. Cruyff fa un altro capriccio dei suoi, vuole la sua 14 e la 8 resta libera. E se la prende proprio Jungblud, che si presenterà ai mondiali di Germania così, senza guanti, con le ginocchiere e con il numero 8 sulle spalle. Stavolta però si suona tutta un'altra musica. È storia. L'Olanda è inarrestabile e arriva alla finale di Monaco con 14 gol segnati e uno solo subito, peraltro su autorete. E il primo minuto della finale contro la Germania Ovest, anche quello, passerà alla storia. 16 passaggi consecutivi dopo il calcio d'inizio. Molti olandesi, a meno di 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno ancora parecchi conti aperti coi tedeschi, perché la Germania non è un avversario come le altre. Molti di questi 16 passaggi passano dai piedi di Wim van Hanegem, cuore del centrocampo olandese. Wim van Hanegem non vuole solo battere i tedeschi, li vuole umiliare. Ha una ferita aperta da 30 anni, ovvero da quando è nato, da quando l'11 settembre del 1944 la Luftwaffe tedesca ha bombardato in modo feroce la piccola Breskens, la sua Breskens. Una strage che porta via un quinto della cittadina olandese. Solo nella famiglia Van Hanegem si contano 8 morti. Wim perde il padre, 3 fratelli, uno zio e 3 cugini. Ovvio dunque che quei 16 passaggi non siano casuali. È un gesto che va oltre il fatto calcistico. E al termine dei 16 passaggi, Cruyff viene atterrato in area da Hoeneß. Neeskens segna il rigore e si torna a centrocampo. Sono passati 2 minuti. L'Olanda è avanti 1-0 e la Germania Ovest non ha ancora toccato il pallone. Ma quest'Olanda è tanto bella quanto narcisista. E così la storia ci racconta che i tedeschi alla fine la finale la girano. Anche se per superare Jungblud ci vorranno un rigore di Breitner, che di rigori non ne ha mai sbagliati nemmeno uno in carriera, e un altro gol di Gerd Müller, che con quella rete diventerà il re assoluto dei bomber ai mondiali. Jungblud, perché è di Jan Jungblud che stiamo parlando, torna in patria con la consapevolezza che ancora qualche anno lo si può spendere tra i pali e magari ci si può anche guadagnare qualcosina. E così arriva a giocarsi anche il mondiale successivo, quello del 1978 in Argentina. Quello della dittatura militare di Videla. Quello in cui l'albiceleste ne combina di ogni per arrivare in finale. E in finale l'Argentina si trova di fronte ancora all'Olanda. Stavolta non c'è Cruyff, rimasto a casa per questioni politiche, o forse per soldi, o forse per qualche altra lite delle sue, non si sa. È un'Olanda meno bella, ma più efficace di 4 anni prima. E arriva tanto così dal trionfo, tanto così, proprio perché è una questione di centimetri. Al 90esimo Rob Rensenbrink colpisce il palo e si va ai supplementari. E lì però ci penseranno Kempes e Bertoni a chiudere i conti. Due mondiali, due finali. Certo, due finali perse. Comunque mica male per uno che a calcio voleva giocare part-time. È un peccato averle perse quelle finali, racconterà poi lo stesso Jungblud. Ma è stato un grande merito esserci arrivati, ma non ci faccio una malattia. Nella vita ho perso cose ben più importanti. Eh sì, ha perso cose ben più importanti di una finale Jungblud. È il 23 settembre del 1984. Jan Jungblud non ha ancora deciso di ritirarsi e ora difende la porta dei Go Ahead Eagles. La sua vecchia maglia, alla Rediviva DVS, che ora partecipa al campionato di quarta divisione, la veste invece il figlio Eric, 22 anni eppure lui portiere. Ma è una giornata scura, di quelle che non preannunciano nulla di buono. Il cielo diventa nero e poi viene squarciato da un violento fulmine che si abbatte sul campo da gioco e colpisce in pieno proprio il giovane Eric. Non ha scampo e muore sul colpo. Una ferita al cuore per Jan Jungblud, che l'anno dopo, nel 1985, sarà colpito da un infarto mentre sta giocando una partita ancora coi Go Ahead Eagles. Ha 45 anni, probabilmente, è davvero giunto il momento di chiudere qui. Jungblud entrerà così nella storia come il giocatore più longevo di sempre del calcio olandese. Ma nella leggenda, Jan Jungblud, senza guanti, con quel suo numero 8 sulle spalle e quelle ginocchiere, già c'era entrato da un pezzo.